La domanda è, di fronte a questi numeri che non sono mirabolanti, riteniamo siano mirabili e vogliamo dimostrare perché sono mirabili questi numeri, e il mio intento è quello di spiegare il titolo del mio intervento. Allora, se facciamo partire la slide, ecco. Allora, mi sono divertito a cercare un'immagine, una metafora, una figura geometrica che rappresentasse quello che sto per dirvi, spero velocemente. Prima era una dinamo di una bicicletta che trasforma l'energia meccanica in energia elettrica, banalmente. Ho pensato, il protocollo, l'ho detto in un webinar, in realtà svolge una funzione analoga, è una dinamo che trasforma energia meccanica, lo sforzo dei redattori che organizzano i test, in energia cognitiva. E l'energia cognitiva, ho pensato, il modo migliore di rappresentarla è quella di una elicoide. Cioè, l'elicoide è racchiusa in un quadrato con quattro quadranti e rappresenta bene la generazione di valore che produce il protocollo, cioè i test di usabilità semplificati. Notate il fatto che l'aguglia che si vede dall'alto, in realtà nella parte tangibile, abbiamo suddiviso la sfera del tangibile e la sfera dell'intangibile, e si espande in quella intangibile, cioè la parte intangibile più è un fattore espansivo della parte tangibile. Ovviamente qui Merlino sta per indicare il punto terminale mirabile del protocollo, che avverrà solo quando farà un doppio salto mortale. Prima di introdurre l'ultimo concetto che secondo me rappresenta meglio l'energia cognitiva del protocollo. Allora, i test di usabilità vengono svolti dai redattori, grazie al protocollo, per individuare dei problemi. Si osserva l'utente, si seguono delle metriche, si somministrano questionari, ma fondamentalmente l'osservazione, il cosiddetto metodo thinking aloud, far parlare ad alta voce l'utente durante il test, consiste nell'individuare, nel annotare i problemi che nascono durante la navigazione. Perché? Perché attraverso un ragionamento che chiamiamo abduttivo, cos'è un ragionamento abduttivo? Banalmente quello che usate voi quando a casa non funziona la lampadina. Avete un problema, la lampadina non si accende e incominciate a fare delle ipotesi. Si sarà fulminata, è andata via la corrente, non funziona l'impianto elettrico. Ecco, l'abduzione, diversamente dalle altre forme di ragionamento, è un metodo di ragionamento ordinario che tende a spiegare un fatto insolito con una legge causale. No, la lampadina non si accende, faccio la prima ipotesi perché è fulminata, la vado a vedere, controllo, in realtà i filamenti sono a posto e non è quella la prima ipotesi, ne faccio un'altra e è saltato il contatore, vado a verificare il contatore e così via. Naturalmente questo è un metodo di ragionamento comune, tanto comune che lo usano gli ispettori di polizia, lo usano i medici, lo usa il meccanico, che quando non parte la macchina il cliente gli porta, non mi è partita la macchina, e cosa fa? C'è la benzina, fa una serie di ipotesi per capire. Ecco, il metodo abduttivo è quello che usano i redattori che fanno i test di usabilità per capire perché c'è quel problema. L'utente è in disagio, l'utente non risolve, non porta a compimento il task, quindi cercare di capire perché. Quando si capisce perché, in qualche modo riportando il disagio al punto dell'interfaccia che non va, che non funziona, il problema diventa una criticità, cioè è il problema non dell'utente ma dell'interfaccia. Quindi io incomincio a scrivere, ad annotare che il menu è troppo lungo, che l'utente non ha capito bene cosa significasse una certa opzione, che non ha trovato il punto in cui cliccare e così via. Quindi annoto la criticità. Nei report dei test il sugo che alla fine si produce è la criticità. Ora, la criticità porta ovviamente alle modifiche proporre per l'interfaccia. Per risolvere la criticità, il menu è troppo lungo, lo accorciamo, la scritta è incomprensibile, cerchiamo di renderla più semplice. Piccole cose che si possono fare in casa, ovviamente se poi non si decide di investire, naturalmente con degli esperti, se si ha un budget, naturalmente, però questo è già un primo approccio per risolvere in casa alcuni problemi. Ma le modifiche dell'interfaccia cosa, già hanno una conseguenza mirabile, diciamo così. Se io modifico l'interfaccia vuol dire che la sto migliorando, naturalmente dovrò sottoporla ad altre verifiche, con altri test, però in qualche modo mi sono posto il problema di migliorare l'interazione con l'utente. Piccole cose, a volte basta un non nulla per rendere più facile l'accesso all'informazione. Quindi questo è già un effetto, come dire, visibile, perché l'utente riduco il catalogo degli inferni quotidiani. Un'altra cosa visibile e tangibile è il fatto che i redattori che fanno i test rafforzano la loro professionalità, cioè noi otteniamo un effetto di valorizzazione della professionalità semplicemente perché estendiamo il loro know-how. Adesso sanno fare i test di usabilità, l'hanno imparato con il protocollo, l'hanno fatto con i loro colleghi, hanno costituito dei gruppi di lavoro e quindi d'ora in poi sapranno valutare la qualità dell'interazione dell'interfaccia con un metodo rigoroso, anche se non sono esperti. Altro effetto mirabile, ma veniamo a un effetto diciamo intangibile, l'effetto Hawthorne. Hawthorne è una cittadina americana dove per la prima volta i sociologi dell'organizzazione verificarono che il solo fatto di entrare in una fabbrica e studiare il comportamento degli operai aumentava la produzione, perché gli operai si sentivano oggetto di interesse più delle politiche di gestione del personale del datore di lavoro e quindi si galvanizzavano, si creava un effetto aura di interesse, di valorizzazione del loro comportamento. Gli studiosi erano lì a misurare, a fare domande e loro si sentivano importanti. Ecco, questo è l'effetto Hawthorne che si produce automaticamente ogni volta che si organizza un test di usabilità, sia con i colleghi sia con le persone che vengono reclutate per fare i test, cioè ci si sente importanti nel contribuire a una valutazione di qualità di un comportamento sul web. E questo è un effetto sorprendente, intangibile, spesso non viene nemmeno considerato come conseguenza del protocollo, ma in quei numeri che possono essere anche ridotti in realtà avvengono delle quelle che abbiamo chiamato proliferazioni cognitive, cioè cambiamenti, insight, no? Modi diversi di vedere le cose legati ai test di usabilità. Un'altra esperienza mirabile, un altro fattore mirabile, se volete, è il fatto che si sa, gli studi dicono che l'83-84% della formazione in Italia avviene in modo informale, cioè non in aula, in modo frontale, nemmeno online, ma avviene in modo informale. Che vuol dire informale? Vuol dire che avviene con l'apprendimento sul lavoro, con la chiacchiera al bar, con il vieni ti faccio vedere come si fa, e questo è una forma di apprendimento informale ad apprendere, cioè si impara facendo. Ovviamente stiamo parlando dell'elicoide dei test di usabilità, questo è un altro fattore, un'altra conseguenza. Si impara ad imparare come effettuare le valutazioni, come indicare le criticità, come indicare i problemi. Ritengo che questo sia un fattore sorprendente, mirabile, perché non viene preso in considerazione, il test di usabilità non viene fatto per imparare informalmente ad apprendere, però questo avviene. È una polvere d'oro che comunque si deposita sul comportamento delle persone che fanno i test. Infine, un altro effetto mirabile, intangibile, anche questo non è l'obiettivo del test, la propensione anegoica. Che vuol dire? Vuol dire semplicemente che quando si fa un test ci si pone costantemente, diciamo in maniera sistematica, dalla parte dell'utente. Cioè si cerca di fuoriuscire dal proprio ego, si cerca di capire perché quello che a noi sembrava scontato nell'osservazione di una clip, ci sono micro esplosioni di conoscenza, perché in 5 minuti io capisco come la gente realmente si comporta, non come io pensavo si dovesse comportare rispetto a quel menu, rispetto a quella pagina. E allora scopro delle cose che prima non sapevo. Ma perché? Perché costantemente cerco di mettermi nei panni dell'utente, quindi di fuoriuscire dalla mia cerchia egoica. E anche questo, scusate se poco, è un atteggiamento, una propensione che col tempo si consolida, diventa quasi un'abitudine e nel nostro rapporto con tutte le esperienze di interazione con gli artefatti, e quindi diventa una propensione, come dire, da esperto di usabilità, no? Di quella di considerare ma cosa farebbe un utente normale se si trovasse di fronte a questa situazione. Ecco, Merlino ancora non ha fatto il salto, adesso fa il doppio salto mortale per indicare quello che secondo me è veramente il mirabile del mirabile come prodotto finale dei test di usabilità, cioè il rafforzamento dei mondi vitali. L'ho messo a metà tra tangibile e intangibile perché mondi vitali, nozione di ascendenza filosofica, di ascendenza sociologica, Husserl, Habermas, inutile Ardigò in Italia addirittura, Goffman. Che vuol dire? Vuol dire che la nostra vita di lavoro, quella in cui avvengono i test di usabilità, quelli in cui avviene l'effetto autonomo, avviene l'apprendimento, avvengono gli insight, eccetera, è fatta di mondi vitali, cioè di sistemi di relazioni tra le persone basati sull'empatia, basati sulla condivisione di valori e esperienze del vissuto, esperienze concrete. Non stiamo parlando delle regole formali per adempiere ai propri doveri di ufficio, parliamo delle chiacchiere al bar, parliamo delle confidenze tra colleghi, parliamo dei test di usabilità, dei gruppi che si costituiscono per portare a compimento i test di usabilità. Allora, questi gruppi, in qualche modo, queste esperienze costituiscono quello che viene solitamente chiamato il mondo vitale, il del lavoro, cioè quello che non è una regola formale da rispettare, non sono i principi deontologici, non sono i principi di comportamento del pubblico impiegato, ma sono mondi vitali. Allora, l'idea è che i test di usabilità alla fine producono un rafforzamento anche dei mondi vitali come banco di prova, udite udite, della riforma della pubblica amministrazione, perché se noi vogliamo cambiare i comportamenti, se noi vogliamo fare in modo che le prassi, il costume, i modi di operare ordinari vengano in qualche modo come dire, funzionalizzati ai principi di servizio della collettività, nel caso dei test di usabilità abbiamo miracolosamente, virgolette, Merlino ha fatto un prodigio, perché in qualche modo abbiamo, attraverso l'effetto autonomo, attraverso l'apprendimento, dicevamo, il ragionamento abduttivo, attraverso la propensione anegoica, in qualche modo abbiamo rafforzato questi mondi vitali. E la riforma della pubblica amministrazione, al di là dei cambiamenti normativi, siamo sicuri che non può che passare da questi mondi vitali. Ecco, questa è la nostra idea. Adesso mi tolgo i panni del relatore e indosso quelli del moderatore e do la parola a Domenico Polimeno, che ci introduce al Service Design per la Pubblica Amministrazione. Domenico ci presenta un'anteprima di un white paper che sta elaborando insieme a un gruppo di lavoro che fa riferimento al GLU, il gruppo di lavoro per l'usabilità.